www.edigio.it e la storia continua. La donna lombarda e la vita in una cascina milanese alla fine dell'Ottocento. Il fittavolo delle Oche Nere, considerato una specie di benefattore dei contadini poveri del Veneto, era un devoto che andava a messa tutte le domeniche e faceva una non vistosa ma sempre consistente offerta alla Chiesa. Un uomo al quale il parroco poteva ricorrere per i lavori straordinari, ricevendone sempre molti consigli e una buona elemosina. Un semplice, legato alla tradizione e agli affetti familiari, che non beveva troppo, che non fumava mai, abituato piuttosto a ciccare e a tirar su col naso tabacco da fiuto. Affezionato alla moglie, aperto con le figlie, alle quali non negava il piacere di andare in città col biroccio e per qualche compera e divertimento, cordialmente disposto all'ospitalità dei parenti e amici. La sua dignità si accresceva e trionfava il giorno dell'uccisione della Leggia, quando anche i parenti e cugini in ultimo grado venivano a mangiare da lui elogiandolo con complimenti d'uso. «Sei sempre lo stesso, zio! Gli anni per te non passano mai!» E infatti, da almeno 30 anni aveva la stessa faccia grinzosa e asciutta e gli stessi modi vivaci e bruschi con cui era uscito dall'adolescenza. Dopo pochi anni di vedovanza, aveva sposato l'attuale regiora, più giovane di lui di quasi 20 anni, e che ora gli sedeva al fianco trionfante nel rigoglio della maturità. Questo si diceva, ma anche un innovatore ardito e coraggioso che ha introdotto metodi nuovi di lavorazione delle terre, che ha realizzato, con la sua iniziativa di andare a prendere i contadini lontano, quell'emigrazione interna che, se attuata su larga scala, poteva risolvere il problema della disoccupazione in Italia. Un patriota vibrante di entusiasmo per la guerra di Libia, che l'aveva a morte con quel socialista di Giolitti per le sue posizioni rinunciatarie e prudentiste, che proclamava la necessità di liberare Trieste e Trento, che si infiammava se suonavano la Marcia Reale. Un uomo pronto a comprendere i bisogni della povera gente, che dichiarava sempre che nella sua cascina c'è lavoro per tutti. Un uomo che per primo ha permesso alle figlie di andare da sole in calessino e in bicicletta e che addirittura parla, come di un colpo di testa, che farà un giorno all'altro, di portare a casa e guidare lui stesso una di quelle automobili scoperte che si vedono talvolta passare per le strade principali, sollevando polvere e col guidatore avvolto in uno spolverino grigio, sciarpa, berretto sugli occhi e occhialoni scuri. Uno che si è preso in casa una trovatella, allevandola con le figlie e permettendole di studiare da maestra. Uno che consente al giovane Giovanni di leggere giornali e libri e di trafficare in camera sua con acidi e rocchetti di filo di rame e altri arnesi misteriosi. E che un giorno è arrivato a casa con una radio a galena che le ragazze si passavano l'un l'altra ascoltando alla cuffia le parole e le musiche. Uno che non si stanca di rinnovare i processi produttivi dell'azienda e a chi lo loda per il sempre aumentato reddito di foraggi risponde: «Ce ne vuole per raggiungere i livelli dell'Inghilterra. Noi potremmo batterli. Abbiamo il clima buono e un bracciante ci costa la metà. Ma dobbiamo dare alla terra e non soltanto prendere. Letame e acqua, cose buone che si sciolgono, ricchezza che va sprecata. L'ingras, era il suo motto. Se qualcuno lo chiamava per questo suo intercalare, sure merda. I più riconoscevano che aveva ragione, che la terra non ha bisogno soltanto di lavoro e sole, ma ci vogliono anche i concimi e le macchine. I tempi sembravano dargli ragione. Il riso era aumentato di 2 soldi, il grano era accaparrato per tutta la produzione estiva, la carne da macello era così richiesta che i mediatori passavano a prenotare i vitellini e si rifiutavano di comperarli, invitando i padroni ad allevarli per loro conto finché fossero diventati manzi, che, ad aspettare, non ci avrebbero perso niente. Un uomo, insomma, uno di quegli uomini che hanno fatto l'Italia e che potevano essere presi, ad esempio, di quello che c'era ancora da fare. Ma altri lo giudicavano in modo assai diverso. Uno sfruttatore, un despota, un reazionario, uno che vive del sangue dei suoi contadini, che non vuole sentire parlare di scioperi, di disordini, di manifestazioni, che vuole l'ordine per tutti e garantisce a tutti un giaciglio. Sì, ma quello di paglia. Un uomo limitato e interessato che aspetta la guerra perché sa che gli aumenteranno ancora i prezzi. Non contento che i prodotti agricoli siano cresciuti del 40% in 10 anni e che la lira, nel primo decennio del secolo, faccia premio sull'oro. Lui cos'ha da rischiare? Una guerra con l'Austria non interessa alla sua cascina del Milanese. Il figlio è troppo piccolo per andarci lui, troppo vecchio. Di guerre non ne ha mai fatte, mai, ma ci ha sempre tirato dei vantaggi. Le sue amicizie con i comandi militari gli assicuravano forniture agricole per l'esercito a tempo indeterminato. I suoi uomini, guai a parlare di rivendicazioni, anzi, quando in campagna gli altri contadini entrano in agitazione, è sempre pronto a fornire, con i suoi veneti immigrati, che un licenziamento lascerebbe senza tetto le squadre dei crumiri. Le squadre dei colmiri necessarie a mandare a monte o arginare lo sciopero. E quando i suoi non sono bastati, hanno chiamato l'esercito e ha mandato avanti ai tribunali Giberna gli scioperanti che si erano rivoltati ai colmiri. Un uomo che, nonostante il suo bigottismo verso i preti, deve avere molte colpe sulla coscienza e molto da rimproverarsi, anche per quanto riguarda la fedeltà coniugale. Era sposato con la Giulia. 2 dei ragazzi della fattoria, nati in modo non ben chiaro alla piacente moglie di un vecchio mandriano, gli assomigliavano come 2 gocce d'acqua e nonostante egli non risparmi anche a loro i calci in culo che distribuisce senza risparmio ai sottoposti, ha verso i ragazzotti una certa qual paterna indulgenza. E in città c'è chi lo ha visto uscire con il suo solito passo nervoso ed elastico dalle case equivoche, e non è ignota a nessuno la sua relazione con una ragazzetta 18enne del paese, che vive da ricamatrice facendo mostra di un lusso sproporzionato alle sue possibilità. Si sa che la giovane non riserva solo a lui le sue grazie. Più di uno dei ricchi è stato visto salire le scale senza un giustificato interesse al ricamo e ai pizzi. In compenso, la ricamatrice sfoggia cuffie e sottane come nessuna delle fittavoline potrebbe sognare, neppure nei momenti di miglior borsa allentata dall'uomo padrone. Della signora Giulia, invece, non si poteva dire se non che era stata una bellissima ragazza quando, giovane ventenne, era scesa dal calessino di suo padre nell'aia delle Ocche Nere ed era stata ricevuta nel salotto buono, aperto per l'occasione, seduta in un angolo a cincischiare le nappine della poltrona, e intanto che il padre discuteva col vedovo i particolari della vendita. ossia il contratto di nozze, la dote, il trattamento e così via. Stabilite esattamente quante dozzine di camicie di grossa tela di lino fatta a mano, quante dozzine di mutande, quante lenzuola e quanti corpetti stretti avrebbero portato in dote perché potesse bastarle a vestirsi sino alla fine dei suoi giorni, che per la prosperità della fattoria si auguravano in molti. E bagnato il contratto con un buon bicchiere di vino, il padre se n'era andato con Giulia, che non aveva neppure gettato un'occhiata alla fattoria né quasi al futuro sposo.